Ed eccoci ad una nuova puntata del Circolo delle Quinte. Questa sarà una puntata un po' particolare perché parleremo solamente di una canzone. Quindi prima la analizzeremo e poi la ascolterete tutta al termine della nostra puntata. Quindi è una puntata un po' più descrittiva, con più parole rispetto alle altre, che non segue lo schema consueto, però diciamo che ci permetterà, ecco, di analizzare una delle canzoni più note della discografia mondiale, forse la canzone del XX secolo, probabilmente.
Assolutamente sì, sono assolutamente d'accordo. No, vedrete che sarà un viaggio divertente, sicuramente tumultuoso, tratti, impetuoso, però varrà la pena assolutamente farlo, perché sì, diciamo che se desiderate una storia, come dire, abbastanza condensata, però anche ricca di dettagli, è interessantissima, del decennio degli anni 60, e diciamo anche che possiamo anche includerci un po' alla fine degli anni 50, nonché una considerazione un po' su quelli che erano anche in generale gli spiriti, le tematiche anche, no, che sono state veramente più bollenti, e anche gli eventi storici principali di questo periodo. Dovete assolutamente ascoltare questa canzone e leggerne, analizzarne con noi il testo, perché si rivedrà assolutamente, farà caso vostro. È un testo che racchiude un'immensità di concetti e di storia e di passioni e di pensieri, davvero, che e peraltro descritti tutti quanti con delle bellissime immagini anche metaforiche, poetiche, davvero a mio avviso assolutamente encomiabili, e dalla propria finezza artistica incredibile, che davvero vi stupirà. E questa è
American Pie di Don McLean.
Esattamente. Una canzone peraltro uscita nell'album omonimo di Don McLean, cantautore statunitense, del 1971, e una canzone che si, diciamo, ha solamente fatto la storia del rock, anche solamente per quanto il suo testo sia enigmatico. Infatti il suo testo ha praticamente motivato generazioni e generazioni di appassionati, ascoltatori, insomma di persone esperte della musica, a proporre congetture, avanzare ipotesi su quelli che possono essere veramente i messaggi intrinseci in queste righe così tanto misteriose, ma che in realtà alla fine, soprattutto in un documentario che peraltro vi consiglieremo anche di recuperare, che è uscito di recente su Paramount Plus, e su proprio American Pie, in cui Don McLean racconta la sua infanzia e la storia dietro la composizione di questo brano, e capiamo in realtà essere anche meno misteriose di quanto si pensi, perlomeno da quanto suggerisce il cantautore.
Sì, infatti iniziamo subito con l'analisi, ecco, della prima strofa. Innanzitutto, come diceva appunto Leonora, questa canzone è proprio un concentrato sia di storia americana, ma anche di storia della musica, che si intreccia con le vicende personali di Don McLean. Iniziamo appunto con le prime frasi, con A Long Long Time Ago. Quindi si apre proprio come la classica fiaba, tanto tanto tempo fa.
Una galassia lontana lontana.
Ma non stiamo storia, in realtà, parlando di un tempo così remoto, perché comunque il protagonista di questa canzone fortemente biografica, quindi ci stiamo riferendo appunto a McLean stesso, si ricorda di come in questo passato anche quasi un po' idealizzato la musica lo facesse sorridere, e che se lui avesse avuto la sua possibilità sarebbe stato in grado di far felici anche lui tramite la musica le persone, facendole ballare. Poi arriva l'evento scatenante. Infatti in questa prima parte il ritmo della musica è molto lento, sembra proprio, ecco, l'incipit di una favola. Poi, in una gelida mattina di febbraio, il protagonista prende un giornale lasciato sulla soglia di casa dal ragazzo dei giornali, tipica immagine americana, e rimane allibito. Cosa ha letto il nostro protagonista? Ha letto una notizia sconvolgente. Infatti siamo il giorno 3 febbraio 1959, che forse non vi dirà nulla, ma se vi dico che si tratta del giorno della morte di Buddy Holly, forse qualcosa vi dovrebbe un po' far saltare alle orecchie. Perché il protagonista di questo evento non è proprio Don McLean, perché Don McLean era il ragazzo che consegnava il giornale. Quindi lui era un tredicenne che, per arrotondare, faceva appunto questo lavoretto la mattina presto, prende questo giornale e vede la notizia di questo tragico schianto in cui morì Buddy Holly, Ritchie Valens e JP The Big Bopper. Quindi tre ragazzi, tre good boys, come dirà nel ritornello, promesse della musica, giovanissimi, perché Buddy Holly mi sembra avesse poco più di 20 anni.
Sì, sembra 22 anni, sì, giovanissimo.
Che persero la vita in modo tragico, e quindi questo per il cantautore segna come la fine di un periodo spensierato, perché La gioventù americana, secondo appunto la visione, l'interpretazione prevalente di questa canzone, stava andando, diciamo, verso il futuro in maniera, come posso dire, molto allegra, molto spensierata, molto energica, quindi scrollandosi di dosso un po' tutto il tradizionalismo derivante appunto dai pionieri, diciamo, da tutta la storia della colonizzazione americana. E la morte di queste tre promesse rappresentava proprio la fine di questa utopia. Infatti da lì inizierà tutta una serie di eventi descritti nelle strofe successive che simboleggiano come tutta un po' la società cambi velocemente, non sempre in maniera appunto positiva. Poi arriviamo al ritornello. Che ci dici il ritornello, Eleonora?
Il ritornello che è solamente significativo, sì, chiaramente riassumo un po', esatto, come dici tu giustamente, giustamente tutto questo capitare, di questo precipitare anche un po' di eventi, quasi un po' pioggia, no? Che sono anche un po' così febbrilmente quasi poi elencati nel corso delle strofe. E infatti nel ritornello, con questo bye bye American Pie, questa torta americana, questo dolce americano, ma che cos'è questo dolce americano a cui Don McLean dice molto simbolicamente addio, non ci vedremo, chissà se ci vedremo, anzi mai più. Allora, anzitutto, non è interessante notare come questo bye bye in realtà fosse un riferimento probabilmente a una canzone di Pete Seeger che a Don McLean piaceva particolarmente, bye 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 bye, e che peraltro cantavano anche molto spesso insieme sul palco dopo che McLean stesso fu scoperto quando era ragazzo e iniziò a cercare di perseguire il suo sogno musicale proprio instancabilmente durante la giornata, per cui si è ritrovato anche a prendere lezioni all'università di sera e era stato promosso da Pete Seeger, con cui appunto aveva iniziato ad aprire i concerti anche di altri cantanti celebri all'epoca, che Pete Seeger appunto ospitava durante le sue serate. E Pete Seeger molto spesso lo invitava a cantare questa canzone, e questa canzone, diciamo, che rappresenta un po' tutto quello che lo stesso Pete Seeger, che è stato peraltro anche lo scopritore di Bob Dylan, comunque del menestrello di Duluth, se questa pronuncia è giusta, rappresenta un po' tutto quello che l'America degli anni 60, che verrà poi raccontata nelle strofe successive della canzone, si lascia un po' alle spalle, e che era questa spensieratezza degli anni 50, una spensieratezza però, come dire, così tanto millantata, che però non era altro forse che una sorta di sovrastruttura, forse di uno strato molto fragile, molto flebile, e sopra tutto quanto un sottostrato invece di irrequietezza, di inquietudini e di contraddizioni che la società americana invece nascondeva, e che, diciamo, con questo appunto schianto di Clear Lake, con la tragedia appunto dello schianto dell'aereo dei tre cantanti del 1959, diciamo che raggiunge un po' quella goccia che fa traboccare il vaso. Peraltro, diciamo, come in realtà, insomma, anche Clear Lake inizia un pochino a rappresentare, diciamo che mette il suo segno, un po' la sua spilla in quelle vicende storiche ancora molto insabbiate, molto immerse nel mistero, visto che poi l'organizzazione dietro il concerto si è venuta a sapere che non era per niente assolutamente preparata, è un'organizzazione che aveva pensato in modo molto molto sbrigativo, molto frivolo, anche alla logistica, ai trasporti, e fin troppe vicende si stavano sommando, che poi portarono questa tragedia e che portarono poi McLean a riflettere molto anche sulla fuggevolezza del tempo. E quindi forse in questo Bye Bye American Pie abbiamo anche, come dire, una sorta di addio a tutte quelle speranze, non so, di questa infinita epoca di benessere, e perché il tempo scorre veloce, la società cambia, non sempre in positivo, ricordava Elena, e ricordiamo sempre che McLean comunque sia di lì a poco avrebbe anche affrontato poi la morte del padre, che l'avrebbe segnato a vita e che poi avrebbe sicuramente scaricato e sfogato, e alla quale avrebbe trovato una, come dire, una consolazione, quasi un conforto appunto proprio in questa canzone. Ma è stata una causa scatenante anche di questa profondissima riflessione in lui.
Infatti, come ha detto Eleonora, appunto la morte dei tre cantanti provoca appunto proprio lo scoppio di questa bomba formata appunto da tutti i movimenti, diciamo, di coscienza che iniziavano a prendere piede nel corso appunto degli anni 60. E lo stesso Don McLean, comunque ormai siamo arrivati alla sua adolescenza, si trova in una situazione un po' in bilico, perché lui comunque era un adolescente emarginato, perché infatti nella seconda e nella terza strofa lui perde il padre. Racconta di come perde il padre, come abbiamo già anticipato, e per 10 anni è stato da solo con la madre, e con cui non aveva un grandissimo rapporto. In questo periodo inizia ad ingrassare e lui quindi si sente un adolescente molto emarginato, sia per il suo aspetto fisico che non era considerato convenzionale, sia per i suoi problemi di asma, che comunque lo rendevano sempre con questo respiro affannoso, e sia anche per la sua famiglia, che comunque era cattolica, ma praticava la religione in una maniera molto rigida, e quindi lui si sentiva molto, come posso dire, schiacciato da questo peso, delle tradizioni e delle convenzioni, che forse non riusciva appunto a sopportare. Infatti a un certo punto dice: "Did you write the book of love, and do you have faith in God above? If the Bible tells you so, do you believe in rock and roll?" Quindi lui dice: sì, avete letto il libro dell'amore, quindi fate quello che vi ha detto la Bibbia, ma in realtà voi dovete credere al rock and roll, la sintesi è questa, e alla musica, che ha il potere di salvare le vostre anime. Lui comunque rimane per questo periodo un adolescente che guarda gli altri che ballano, che si innamorano, si divertono, sempre un po' in disparte. Ma poi arriviamo ai grandi eventi, appunto, degli anni 60, soprattutto alla fine degli anni 60, perché cominciamo ad arrivare ad un momento in cui un jester, quindi un menestrello, un giullare di corte, ruba una corona a un re e ad una regina per i quali si stava esibendo. Allora, questa è una frase che Don McLean ha chiarito, che il jester, il menestrello, non è Bob Dylan, perché ha detto: se fosse stato lui l'avrei detto. Ma in realtà moltissime interpretazioni dicono che probabilmente è identificato appunto come Dylan, che ruba la corona di miglior cantante folk a Pete Seeger e a John Betts. Quindi il King e Queen possono essere identificati con questi due artisti, che sono stati spodestati da questo ragazzino che veniva, diciamo, con la sua musica a rivoluzionare il mondo. Nello stesso periodo appunto emergono anche i Beatles, che sono The Quartet Practiced in the Park, sono coloro che appunto iniziano come quartetto un po' di provincia, ma che poi si impongono sulla scena mondiale. Poi a un certo punto c'è "And Why Lennon Read a Book of Marx". Per me più che altro è un richiamo un po' al McCarthyismo, che sì, c'era stato un po' di anni prima, quindi non siamo proprio forse nel periodo identificato da Don McLean, però comunque per me evoca un po' questa paura che avevano gli Stati Uniti nei confronti dell'Unione Sovietica, e che quindi ha dato, diciamo, anche il via a tutta una serie di complotti, anche di caccia alle streghe, no? Basta ricordare anche la pista teatrale Il Crogiuolo di Arthur Miller, che parla appunto proprio di questo McCarthyismo che viene paragonato al processo alle streghe. Ma non divaghiamo e finiamo nella torrida estate del 1969. Helter Skelter in a Summer Swelter. Che cos'è Helter Skelter?
Tornano i Beatles, eccoli qua. Tanto alla fine non potevamo sicuramente nominarli solamente una volta, insomma, uno degli eventi in assoluto più chiaramente musicali, più significativi della storia e di quel periodo poi in particolar modo. E questa Helter Skelter, peraltro, una canzone che sembra che Lennon poi abbia composto quella volta, no? Tanto siamo nel periodo dell'LSD, quindi insomma che sotto effetto degli allucinogeni, e perché infatti il testo ce l'ha proprio del viaggio lisergico psichedelico, ma quello veramente parecchio forte, vi invito a leggerlo e cercare di decifrarlo peraltro. Ma infatti Helter Skelter, anche solamente il titolo in sé già ci dà qualche indizio su quello che potrebbe essere anche il significato, visto che Helter Skelter in sé comunque sia indica un po' la roller coaster, insomma l'effetto confusione, il trambusto, no, a cui non si riesce a dare spiegazione, ma di cui a maggior ragione si gode un po' anche proprio nell'impossibilità di dare una spiegazione. E infatti si tratta di un periodo assolutamente caotico, di un periodo in cui però questa confusione non la vivono appunto solamente i Beatles, ma viene utilizzata proprio, sembrerebbe in questo caso, da McLean per indicare per esempio anche le grandi critiche che per esempio assalirono una band psichedelica che stava emergendo al tempo, si stava imponendo al tempo sulla scena statunitense, come i The Birds, con la Y mi raccomando, che prese in Eighth Dimension lanciarono un singolo veramente che sembrava essere, come dire, per le persone anche più ben pensanti, e sembrava essere un po' troppo esplicitamente collegato agli effetti della droga, degli allucinogeni, e quindi ecco, purtroppo i The Birds si trovarono ad affrontare questa shitstorm, diremmo noi in termini moderni, questo mare di critiche, e fu proprio così che allora si impose a maggior ragione poi in questo periodo anche l'opposizione tra appunto i moti giovanili, quindi la ribellione a questa grande arretratezza, questa retrività dei costumi e appunto questi retaggi anche purtroppo di quella società, se magari degli anni 50, appunto, che sembrava solamente in apparenza una pie proprio dolce come una torta e invece insomma era ben più retriva di quanto si potesse pensare. Ma per fortuna appunto siamo arrivati a questi moti, e però gli anni 60 appunto sono gli anni in cui i moti giovanili sono anche una reazione chiaramente a quelli che sono i grandi problemi sociali, politici del tempo, tra cui la guerra in Vietnam e tra cui a cui potrebbe anche riferirsi chiaramente questa espressione di Helter Skelter, questa confusione. Sentite quanti significati, quante allegorie, è veramente, quando vi dicevamo, un turbine infinito sta canzone, è incredibile, non finiscono più le interpretazioni, e anzi invitiamo solo a trovare la vostra, come alla fine credo sia giusto fare da parte di qualsiasi persona che ascolta. E però al tempo stesso si parla anche di casi di cronaca nera, e come può essere sì uno dei casi che peraltro ha influenzato maggiormente, colpito maggiormente lo stesso McLean, ispirandolo alla scrittura di questo pezzo, come appunto l'assassinio di JFK, di Kennedy, il 22 novembre 1963, che è stato un evento chiaramente che ha cambiato poi il corso della storia, anche sicuramente il tempo, e anche eventi di cronaca nera come che proprio riguardano anche il mondo della musica, come la strage a Cello Drive nei pressi di Los Angeles e a casa della moglie di Roman Polanski, ai danni proprio di sua moglie, appunto, pensate, all'epoca incinta all'ottavo mese, Sharon Tate, assassinata brutalmente da parte della gang capitanata da Charles Manson, e che peraltro all'epoca in realtà era anche un musicista, era anche uno insomma che aveva avuto rapporti anche con importanti produttori e sembrava anche in realtà proprio essere destinato a una carriera musicale florida, comunque sia, però poi si è autodistrutto, distruggendo purtroppo, ecco, una veramente anche lui insomma quella fetta di torta bellissima, straordinaria, come era infatti al tempo la famiglia sul nascere di Polanski e Sharon Tate. Ma infatti arriviamo infatti anche proprio a riferimenti anche più espliciti, comunque sia, a quello che era il trambusto di quell'epoca, e per esempio con la menzione appunto proprio di S.J.T. Pepper, di questi sergenti, che non solamente possono essere riferimento appunto all'album straordinario di Beatles, che ha fatto un sacco di successo, ha spodestato tantissima gente all'epoca dall'Olimpo della musica, dai posti più alti delle classifiche a livello mondiale, ma anche ai sergenti appunto sempre della guerra in Vietnam. E quindi chiaramente ricordiamo che appunto il trambusto politico è assolutamente centrale in questo testo. Uno Stato che opprime chiaramente i più deboli, insomma, per il suo vantaggio personale.
Quindi mentre i Beatles, appunto The Surgeons, cantavano dell'amore, della pace, lo Stato reprimeva il dissenso di questi giovani che comunque si ribellavano appunto per esempio al servizio in leva militare e proprio alla guerra stessa, alla tragica guerra del Vietnam. Ma passiamo alla strofa successiva, quando c'è una generazione lost in space. Quindi ecco che riprendiamo un po' il tema spazio che abbiamo affrontato in due puntate precedenti, perché qui Don McLean si riferisce appunto a questa generazione che sembra perduta nello spazio. Qui si può far riferimento sia appunto al primo uomo sulla Luna nel 1969, quindi siamo nello stesso identico periodo, c'era la corsa appunto allo spazio, quindi dagli anni 50-60, in cui l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti facevano a gara, diciamo, a chi arrivava per primo sulla superficie lunare, ma si può fare riferimento anche un po' a questa generazione persa appunto nei fumi, diciamo, delle droghe e dell'alcol. Si può fare riferimento forse anche ai grandi eventi musicali di quegli anni, a Woodstock, in cui comunque oltre alla grande musica c'era anche purtroppo un consumo abbastanza smodato appunto di sostanze appunto anche psichedeliche che trasportavano proprio la mente di una persona in un'altra dimensione, rendendola appunto anche confusa. Poi c'è un verso un po' anche questo abbastanza criptico: Jack be nimble, Jack be quick, Jack flash, set on a candlestick. Quindi dice: Jack deve essere agile, Jack deve essere veloce, Jack Flash si è seduto su un candeliere. E anche qui, allora, Jack, ho letto alcune interpretazioni che lo possono, come posso dire, identificare come il simbolo dell'americano medio. Quindi l'americano medio, diciamo, per resistere a tutti questi mutamenti, a questa confusione, allo stato che reprime, deve essere veloce, deve essere agile, deve essere reattivo. Però si fa anche riferimento a una nursery rhyme, quindi una canzoncina per bambini che ha come protagonista questo Jack. Quindi non si sa bene, anche qui il significato è ancora molto nebuloso.
Però vi ricordiamo che questa era canzone di Rolling Stone, di Rolling Stones, Jumpy Jack Flash. Jumpy Jack Flash. Forse la conoscerete, io perché avevo letto che potrebbe essere anche un'altra interpretazione, forse un riferimento a Rolling Stones, anche chiaramente a quell'epoca visti come principali rivali dalla parte americana dei Beatles. Però appunto, come dici tu giustamente, le interpretazioni qua sono plurime, quindi scegliete la vostra carta.
Poi successivamente abbiamo un riferimento abbastanza inquietante anche a il diavolo, diciamo, che ha questo maleficio, questo spell, con queste fiamme che salgono alte nella notte, quindi come in un rito sacrificale. Questo può essere sempre ricollegato ai tre ragazzi che morirono appunto in questo incidente. Quindi lui comunque è rimasto sconvolto proprio in maniera abbastanza forte da questo incidente.
Beh, addirittura vedesce pure Satana, sì,
cioè,
è
sconvolto.
Sì, un evento tremendamente significativo, sì.
E poi arriviamo all'ultima strofa. I met a girl who sang the blues. Tanti appunto hanno identificato questa ragazza che cantava il blues come Janis Joplin.
Sì, che bella questa immagine, ragazzi, infatti prego, bellissima. Sì, si pensa proprio che sia la ragazza di Austin, la ragazza texana.
Che già, come cantava il blues lei non lo cantava nessuno, con questa voce graffiante, intensa e travolgente. Però in realtà forse si tratta di una ragazza comune che conosceva Don McLean, quindi l'autore stesso della canzone, a cui appunto vengono chieste, diciamo, delle buone notizie, che questa ragazza, dato che non aveva buone notizie da portare, ha sorriso e semplicemente se n'è andata via. Quindi probabilmente qui forse l'interpretazione è molto più semplice, quindi questo cantautore si aggira per il mondo vedendo magari dei luoghi in cui si fa musica, spera che ci siano finalmente le buone notizie, ma in realtà non ve ne sono, quindi sembra anche quasi un po' una corsa verso un luogo dove si possa star bene, ma ormai il velo di Maya è caduto, ormai la disillusione è arrivata, non c'è più spazio per i sogni. E poi arriviamo proprio agli ultimi versi, in cui in the streets the children screamed, quindi i bambini urlavano appunto nelle strade, gli amanti piangevano e i poeti sognavano, ma nessuna parola era detta. Tutte le campane delle chiese erano rotte e i tre uomini che ammiro di più, the Father, Son and the Holy Ghost, quindi la Trinità, cita, mi hanno, come posso dire, hanno pensato bene di prendere un treno e scapparsene via.
Si direbbe, hanno fatto meglio di tutti, come si direbbe anche dalle parti mie, se la so squagliata. Infatti Padre, Figlio, Spirito Santo se ne vanno perché vedono proprio, sì, probabilmente, come dire, il mondo assolutamente cambiare. E mi è piaciuta moltissimo l'immagine che ho utilizzato di questo molto schopenhaueriana del velo di Maya che è caduto e che sembrerebbe che neanche loro stessi, insomma, se lo stessero mai aspettando un cambiamento così, uno stravolgimento così epocale.
Infatti, quindi, davanti a questi sconvolgimenti, anche la Trinità ha preferito andarsene via. Ma chissà se poi questa è l'interpretazione più adatta, perché sembra troppo immediata. Quindi non vorrei che forse sotto c'è un altro significato. Ma poi abbiamo scoperto che in realtà c'era anche un'altra strofa, un'ultima strofa, che non è stata inclusa appunto nella versione finale, in cui Don McLean si descrive come solo, spaventato, si è inginocchiato e ha pregato e ha promesso a qualcuno tutto quello che poteva promettere se solo facesse continuare a vivere la musica. E ha promesso, però usa he, quindi lui ha promesso, ma con la H grande, quindi forse si riferisce a una, appunto, un'entità sovrannaturale, sì, a Dio, adesso non lo so. E questo lui ha promesso che sarebbe vissuto ancora una volta, ma questa volta uno would equal four, quindi uno sarebbe diventato quattro. And in 5 years four had come to mourn and the music was reborn. Quindi sembra quasi un po' una profezia dell'Apocalisse, sembra l'ultimo libro di Giovanni. Non lo so, forse sono andata troppo avanti con la fantasia, però la canzone è così intrigante che...
Mi pare che veramente sì, proprio appena scopri l'interpretazione se ne apre subito un'altra, quindi penso che qua sia quasi proprio veramente richiesto di andare estremamente in là con la fantasia, oppure potrebbe essere una di quelle canzoni che si stava prendendo a tutti quanti... per il fondello, perché semplicemente ecco, plurale o singolare, come lo volete mettere, perché magari proprio sembra stata scritta appositamente un molto po', perdonate il termine, quella paraculaggine di essere particolarmente complicata, ma invece alla fine il significato è molto più semplice di quanto pensiamo. chi lo sa, però la sesta strofa è tremendamente interessante.
Per toglierci ogni dubbio, ci salutiamo con American Pie di Don McLean e ci vediamo nella prossima puntata del Circolo delle Quinte. Ciao a tutti!
Ciao!
A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance, and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I'd deliver. Bad news on the doorstep, I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day the music died. So bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, "This'll be the day that I die. This'll be the day that I die." Did you write the book of love, and do you have faith in God above? If the Bible tells you so, now do you believe in rock and roll? Can music save your mortal soul? And can you teach me how to dance real slow? Off your shoes. Man, I dig those rhythm and blues. I was a lonely teenage bronc and buck with a pink carnation and a pickup truck. But I knew I was out of luck the day the music died. I started singing bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye and singing, "This'll be the day that I die. This'll be the day that I die." Now for 10 years we've been on our own, and moss grows fat on a rolling stone, but that's not how it used to be. When the jester sang for the king and queen in a coat he borrowed James Dean, and a voice that came from you and me. Oh, and while the king was looking down, the jester stole his thorny crown. The courtroom was adjourned, no verdict was returned. And while Lennon read a book on Marx, the quartet practiced in the park. And we sang dirges in the dark the day the music died. We were singing bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye and singing, "This'll be the day that I die. This'll be the day that I die." Swelter, the birds flew off with a fallout shelter, 8 miles high and falling fast. It landed foul on the grass. The players tried for a forward pass with the jester on the sidelines in a cast. Now the half. played a marching tune. We all got up to dance. Oh! Clenched in fists of rage, no angel born in hell could break that Satan's spell. And as the flames climbed high into the night to light the sacrificial rite, I saw Satan laughing with delight. The day the music died, he was singing bye bye Miss American Pie. I met a girl who sang the blues, and I asked her for some happy news, but she just smiled and turned away. I went down to the sacred store where I'd heard the music years before, but the man there said the music wouldn't play. And in the streets the children screamed, the lovers cried and the poets dreamed, but not a word was spoken. The church bells all were broken, and the three men I admire most, the Father, Son, and the Holy Ghost, they caught the last train for the coast the day the music died. And they were singing bye-bye Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. They were singing bye-bye Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye, singing this'll be the day that I die.